La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
Accademia On Air.
Per me è molto importante questo progetto sulle ferite dell'Iceman, perché vogliamo capire come lui è morto e come, che cosa è successo negli ultimi giorni della sua vita. Per questo progetto facciamo anche tecniche molto moderne come la nanotecnologia, così possiamo trovare il sangue dell'Iceman che nessuno ha trovato negli ultimi 15 anni. Questo è molto importante a capire che è successo con il nostro Iceman.
E abbiamo aperto la puntata di oggi Zeppelin speciale dedicato ad Accademia, la rivista di Eurac, con la voce di un direttore che è a capo di un istituto molto particolare, che è un po' anche il tema principale del numero di Accademia che oggi vi racconteremo, dopo il saluto della mia voce che è di Paolo Mazzuccato e anche quella di
Valentina Vergonzi.
Benvenuta Valentina, saluto al di là del vetro il nostro tecnico Otto Herbst. La voce di chi era la prima che abbiamo sentito di questa puntata del 2009 di Zeppelin Speciale Academy On Air?
Era quella di Albert Zink, che è il direttore dell'Istituto per le Mummie e l'Iceman, ospitato dall'Eurac. Albert Zink ha coordinato, coordina tuttora una serie di progetti dedicati allo studio delle mummie, non soltanto di Ötzi, ma anche di altre mummie sparse per il mondo, in Corea, in Italia, in Egitto, quelle forse più famose note a tutti, e che ci ha coadiuvato anche nella realizzazione di questo numero di Accademia. Quando il nocciolo duro della redazione, quindi Sigrid Hegestein, Peter Fabridge e io ci siamo incontrati in estate ancora per stabilire come impostare il numero, eravamo francamente un po' impressionati da questa tematica e soprattutto da come si potesse giornalmente convivere con le mummie, insomma,
con cadaveri sostanzialmente.
E quindi ci ha interessato forse ancora più dei progetti di ricerca, che comunque sono interessantissimi perché sono forse una delle dimensioni più interdisciplinari, visto che coniugano l'archeologia, le tecnologie mediche, biologiche, gli studi storici, archivistici, ma ci ha interessato anche proprio l'approccio che Albert Zink e i suoi collaboratori vivono come persone nell'affrontare ogni giorno questi progetti.
La loro professione, ed in particolare Albert Zink ci ha ricordato questo progetto nuovo di ricerca attraverso le nanotecnologie del sangue di Ötzi, che naturalmente una volta trovato, se lo si troverà, darà una miniera di informazioni, perché lo sapete, insomma, è la nostra carta d'identità più fedele, è quella appunto di andare a pescare in una nostra cellula sanguigna e vedere quali sono, insomma, le informazioni che ci contraddistinguono e che ci rendono tali così come siamo. Il tema principale dunque sarà proprio quello dedicato alle mummie, non soltanto ad Ötzi, avremo modo di parlarne. Proprio in apertura ci collegheremo con Palermo, perché da nord a sud in questo modo l'Italia verrà riunificata sotto il segno delle mummie. Palermo è una delle capitali mondiali dello studio delle mummie e noi ci collegheremo proprio con una persona che ha partecipato ad un progetto interessantissimo e che peraltro conosce bene uno delle vostre forze principali, insomma, in questo istituto, Valentina, che lavora con voi e che proprio da Palermo proviene.
Sì, uno dei progetti più attivi è quello seguito, oltre che da Albert Zink, da Dario Piombino Mascali, che è un ricercatore di origini palermitane, anzi messinesi, e che ha deciso di dedicare il suo percorso professionale proprio all'approfondimento della conoscenza di queste mummie, creatisi prima naturalmente per un effetto naturale di combinazione di temperature e di correnti d'aria nelle cripte di alcune chiese palermitane, e che poi è stato interpretato come un segno di elezione selezione divina, stimolato anche artificialmente tramite procedure di imbalsamazione.
Peraltro il vostro collaboratore sarà pure protagonista in qualche modo di un film che in questo mese verrà ufficialmente presentato e lanciato sul mercato internazionale, prodotto dalla National Geographic, che è venuta anche da voi a intervistare proprio Dario Piombino.
E la troupe di National Geographic ha seguito per tutta l'estate una serie di analisi, di esami che sono stati svolti sulle tombe, in particolare sulle mummie della cripta dei Cappuccini di Palermo, che sono oltre 2000, e che ha finanziato anche parte degli esami, nello specifico l'acquisizione di un apparecchio per la realizzazione delle radiografie.
Allora Valentina, apriamo la prima pagina di questo numero speciale di Zeppelin, che come detto è dedicato a Academia, la rivista di Eurac, che sulla sua copertina fa capire chiaramente che si occuperà insomma di mummie, ma la prima pagina vera, anche sulla scorta di questa musica che ci porta un po' al sud, è dedicata alla città di Palermo e a quello che lì è stato condotto e viene tuttora condotto all'interno di un progetto molto ambizioso che sfrutta una delle caratteristiche primarie insomma nell'ambito delle mummie a livello mondiale, offerta proprio da Palermo. Con te entreremo in una cripta, in una chiesa, che da molti anni conserva dei corpi in maniera del tutto naturale. Detto così sembra un po' strano, ma è esattamente quello che accade. Valentina.
È quello che succede nella cripta dei Cappuccini di Palermo, dove da secoli oramai, per effetto di una situazione climatica ambientale molto particolare, si verifica nei corpi quella che viene definita la scolatura, vale a dire i cadaveri che lì venivano collocati si seccavano e di conseguenza si conservavano. Questo fenomeno naturale venne considerato all'inizio del 600 come un segno divino di elezione dei frati che originariamente lì venivano sepolti, e a poco anche altri appartenenti ai ceti sociali bene della città di Palermo chiesero di essere ospitati in questa cripta dei Cappuccini. Oggi siamo giunti a qualcosa come 2000 cadaveri conservati in questa cripta, gli ultimi risalgono agli inizi del XX secolo, e in questi ultimi anni, grazie ad una collaborazione tra Eurac, l'Istituto per le Mummie Leisman, e l'Università di Palermo, si sta conducendo un'indagine approfondita per schedare, visitare e sottoporre ad analisi queste mummie.
Visitare mi sembra forse la parola più corretta, perché noi adesso siamo collegati con un medico chirurgo che partecipa a questo progetto di ricerca sulle mummie della cripta dei Cappuccini di Palermo, che è collegato con noi da Palermo, è il dottor Giuseppe Carotenuto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, ascoltatori,
senta, è giusta l'espressione visitare queste mummie? Perché in effetti il suo ruolo è stato anche questo, cioè analizzare dal punto di vista proprio medico questi corpi.
Sì, riferito al medico, sì, sicuramente, come visita, tra l'altro condotta con un'apparecchiatura radiologica ad hoc arrivata sul posto, mesi fa, in estate, proprio a luglio, abbiamo condotto degli studi molto approfonditi sui metodi di mummificazione, analizzando all'interno delle mummie, senza ovviamente aprirle, senza bisogno di disfarne la struttura d'insieme.
E cosa avete scoperto? Cioè, dove avete puntato l'attenzione meglio? Perché appunto attraverso un esame che potremmo dire autoptico, benché attraverso appunto la radiografia, voi andate a scoprire quello che è lo stato di conservazione da un lato, ma probabilmente anche le cause...
Obiettivo, le patologie, le malattie, ecco, che possano eventualmente avere condotto a morte il soggetto. E poi il metodo di mummificazione. Cioè, si può desumere dall'aspetto delle cavità interne, dall'iniezione eventuale e liquidi di conservazione che creano contrasto alla radiografia, stabiliti il metodo di mummificazione, che ci sono di vari tipi: mummie naturali, mummie artificiali create con sostanze conservanti.
Ecco, perché forse vale la pena anche ricordare che se questo effetto, questa mummificazione naturale, in un primo momento avveniva solo ed esclusivamente grazie alle condizioni ambientali in cui si trovavano le cripte, in un secondo momento è stato aiutato, se così si può dire,
con l'ausilio di sostanze chimiche, vuoi per iniezione intraarteriosa, vuoi per lavorazioni alternative nelle cavità corporee, analoghe a quelle che si faceva un tempo in Egitto, per migliorare, diciamo, la conservazione del cadavere.
Dario Piombino Mascali, che è l'altro collaboratore di Eura che già citato, ci ha già anticipato in questo articolo, che si può leggere sulle pagine di Accademia, come le mummie siano state sottoposte anche ad esami di campioni dei capelli, delle ossa, dello smalto dentale.
Abbiamo fatto dei prelievi per poter condurre gli studi istologici, nonché di tipo DNA, ovviamente sul DNA antico.
È possibile anche ricostruire, oltre che alle ragioni che hanno condotto alla morte queste persone, come, in che condizioni vivevano, per esempio, quale dieta conducevano?
Uno degli obiettivi dello studio è proprio questo, sia le condizioni di vita, intese sia come condizioni igienico-sanitarie di vita, sia anche come alimentazione, come abitudini di lavoro. Questo si può fare dallo studio delle inserzioni muscolari, vedere se facevano lavori pesanti, lavori più leggeri, tutta questa tipologia di situazioni.
Senta, dottor Carotenuto, Palermo, abbiamo detto in apertura di trasmissione, è considerata un po' la capitale a livello europeo, senz'altro, per quanto riguarda appunto la presenza di mummie. Posso chiederle se questa eredità importante per la città di Palermo ha un ruolo anche rispetto alla sua concezione della morte, quindi dell'identità di una persona rispetto a quello che sarà il suo presumibilmente e sperabilmente lontano futuro.
Certamente lo è stato e fa parte anche di una cultura che tuttora sopravvive. Non sopravvive più la tradizione della mummificazione e della conservazione dei corpi in quel modo, però la cultura della morte, così come intesa a Palermo, in Sicilia in genere, è cristallizzata in quelle che sono poi le catacombe, questo modo di conservare i propri cari, che per secoli è andato avanti, giustamente era stato introdotto poc'anzi, come conservazione dei corpi dei cappuccini stessi, successivamente è stato allargato a nobili e successivamente ancora a chiunque avesse desiderio di conservare il proprio familiare. Un caso eclatante, bellissimo da vedere, meraviglioso, è una bambina, Rosalia Lombardo, conservata lì, portata lì nel 1900, morta tra il 18 e morta nel 1920, mummificata da Alfredo Salapia, è attualmente imperfette, o quasi, per la verità, perché stiamo cercando anche di studiare parte del degrado di questa mummia, perfettamente conservata a distanza quindi di oltre 80 anni, come esempio proprio di persona in cui l'amore dei genitori ha portato a questa conservazione del corpo, sfidando il tempo praticamente.
Naturalmente. Senta, nel numero di Accademia di cui stiamo parlando ci sono anche delle belle foto che ritraggono questa cripta dei Cappuccini in cui voi avete lavorato, questo va detto, non avete trasportato le mummie, le avete proprio analizzate anche
rispetto,
sul posto, proprio per il rispetto nei confronti di queste che sono comunque salme. Senta, il colpo d'occhio, l'effetto di stare in un luogo del genere che raccoglie corpi dalle sembianze molto simili, naturalmente fate tutte le debite proporzioni a quelli che contraddistinguono le nostre, che effetto le fa, pur avendo lei un approccio scientifico e medico?
Il primo effetto è quello di trovarsi evidentemente innanzi a nostri simili, anche se ormai defunti. quindi un effetto di massimo rispetto per il posto. L'effetto, l'impatto interiore, le prime volte che uno va, è di grande meditazione su quello che è il fenomeno della morte, inevitabile per tutti. Però l'effetto, in verità, meraviglioso è vedere questo sforzo di coloro che ci hanno preceduti di salvaguardare questi corpi, di portarli fino ai giorni nostri. È bellissimo questo. E, ripeto, l'impatto è naturalmente quello di il visitatore occasionale, sicuramente di sgomento, di nato, cioè che dice questa è la morte.
Così. Quindi non si rimane indifferenti, insomma, entrando in queste
cose. Assolutamente no, e anche il più sprovveduto del visitatore entrando avverte questa è la morte. Io mi ricordo, guardi, un aneddoto carino e importante. Ho portato i miei figli a vedere la prima volta questo luogo. Quando avevano 4 e 5 anni, sono quasi gemelli.
Però, un padre coraggioso.
Questi bambini sono usciti di lì rendendosi conto, perché hanno visto c'è una sezione dedicata ai bambini, tra l'altro, rendendosi conto che anche i bambini possono morire. Quindi sono andati loro, è entrato nella loro coscienza pure questo fatto.
Certo.
Quindi uno sgomento comunque lo provoca nel visitatore, di qualunque età, tra l'altro, perché anche un adulto può apprezzare, vedere quello che sarà il nostro futuro un giorno.
Sono temi che si capiscono da subito, Valentina.
Dottor Carotenuto, chi fino ad ora, fino al lancio di questo progetto di ricerca, si prendeva cura?
Lei tocca un tasto dolente, in realtà purtroppo nessuno. O perlomeno quasi nessuno, nel senso che sino agli anni scorsi sono stati fatti interventi molto approssimativi e queste cripte purtroppo hanno subito nel corso di secoli inondazioni, incendi, atti vandalici, furti, chi più ne ha più ne metta. Non ultimo problemi proprio di inondazioni legate alla variazione delle caratteristiche del terreno tutto attorno alla chiesa, perché sorgono sotto la chiesa di Santa Maria della Pace, che è la chiesa dove originariamente si erano insediati questi cappuccini. Le grotte, nonché adesso questi locali sotterranei, in tempi dal fine 1500 in poi godevano evidentemente un microclima ideale, areazione ideale, condizioni di umidità ideale. Purtroppo nel tempo questa situazione si è alquanto deteriorata, sia per interventi all'esterno, di asfalto sulle strade, tubature di acqua, sia per interventi purtroppo legati agli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, in particolare con bombardamenti che hanno creato pure crolli, nonché incendi nella struttura, che in anni recenti con molta trascuratezza. Ora, devo dire, noi siamo entrati in questo progetto in concomitanza anche alla volontà di padre Calogero Peri, che il padre provinciale attuale, il quale ha spinto, spinge molto, stanno recuperando moltissimo quella struttura con dei lavori interni, stanno musealizzando una parte della struttura, stanno creando qualcosa che merita quella struttura, perché è un patrimonio che altrimenti sarebbe andato perduto purtroppo per sempre.
E quindi possiamo dire che in questo caso la scienza, che studia dal punto di vista, diciamo così, freddo e matematico quello che può essere stato un evento biologico come la morte, dà una mano, un aiuto anche alla conservazione dal punto di vista culturale di quello che è forse il culto più antico, insomma, dell'uomo, che è proprio la cura e la cura. Udire i morti, insomma, e i nostri corpi, anche quando la nostra anima, insomma, non in quel corpo lì non si trova più. Io ringrazio molto il professor Giuseppe Carotenuto, che è un medico chirurgo che lavora, collabora al progetto di ricerca sulle mummie della cripta dei Cappuccini di Palermo, che vi abbiamo descritto, cripta dei Cappuccini che si trova sotto una chiesa, come ci ha appena detto il dottor Carotenuto, che si trova a Palermo in centro, dove in preciso dove si trova?
Zisa. C'è la via Ficcheria alle spalle, cosiddetta perché pare che ai tempi mettessero questi corpi ad essiccare, letteralmente dopo i primi trattamenti per la conservazione, e quindi è la parte periferica, attualmente rappresenta, diciamo, città, centro città, ma in anni anche recenti era periferia.
Era periferia di Palermo, così abbiamo dato anche un'indicazione topografica di questa collocazione, ma oggi c'è Google Earth, si può andare a vedere, insomma, con il satellite dove si trova.
La via prospiciente e più immediatamente la via Pindemonte, dal nome di Ippolito Pindemonte, che tra l'altro ebbe nel suo carmine dei sepolcri a decantare questo luogo.
E quindi, insomma,
di silenzio e di meditazione allo stesso tempo, perché, attenzione, variamo, oggi vediamo luce, vediamo corridoi luminosi, ma 100 anni fa erano illuminate a stento da candele.
È giusta questa.
È un'impressione ancora più importante.
Certo, e questa annotazione è molto corretta che ci dà il dottor Giuseppe Carotenuto, che davvero ancora ringrazio e gli auguro una buona prosecuzione di questi lavori che congiungono Palermo a Bolzano e soprattutto sono al centro dell'attenzione degli studiosi delle mummie in tutto il mondo. Grazie ancora.
Grazie a voi, buongiorno.
At home, winter time is knocking at the door. Fading out my own dreams, town people always round. I can smell the factory smoking to the sound. Secret way. Down underground, lay the wings of neighbor, so hard to be found. Secret way in a lonely land, lay the wings of neighbor, give me one more stand, one more stand.
Esistono solo sentieri che hanno un cuore, la sola prova che vale è attraversare il proprio in tutta la sua lunghezza. Qui io cammino, guardando senza fiato. Questa è una citazione dal Don Giovanni che Enrico Micheletti, una voce, una chitarra importante del blues della nostra terra, ha voluto mettere nel suo CD che si intitola Something More, che ormai ha quasi una decina d'anni e che noi abbiamo voluto così farvi riascoltare perché... per ricordare insomma Enrico Micheletti che ci ha lasciato poco tempo fa e che, ripeto, era una sensibilità blues molto particolare per la nostra terra, che così vogliamo salutare con questo ricordo musicale. Valentina, oggi in realtà appunto abbiamo aperto la trasmissione con questa lunga chiacchierata che ci ha portato a Palermo, che si è occupata anche direttamente insomma del tema della morte. In questa puntata di oggi, che si occuperà della rivista Accademia, abbiamo anche altre notizie che però completano in qualche modo il quadro della rivista e dei contenuti che voi comunicate. In particolare, visto che si parla di mummie, con questo così facciamo da cerniera verso altri tipi di argomenti, si ritorna ad essere protagonista però in una rivisitazione contemporanea che parte, ed è proprio il caso di dire parte, dall'Eurac Tower, dalla Torre Rossa dell'Eurac.
Una fuga quella di Ötzi, quella realizzata e curata dall'artista Hans Winkler, che in collaborazione con l'Istituto per le Mummie Leisman, nello specifico con Marco Samadelli, ha ipotizzato una reale fuga dell'uomo del ghiaccio dalla sua nascondiglio, dalla sua casetta del museo archeologico verso la Torre dell'Eurac. Marco Samadelli, che è il conservatore, ne ha preso un'impronta in gesso e con questa impronta è stata poi realizzata la sagoma per solcare tutto il percorso lungo la strada pedonale che appunto porta dal ponte del museo fino all'Eurac.
Per cui le tracce che si vedono passeggiando per il tragitto citato sono in realtà proprio tracce vere e proprie a misura, precise, scala 1 a 1 di un possibile piede di Ötzi che passeggiava,
passeggiò, piede di Ötzi.
Sì, è vero, della possibile passeggiata che aveva fatto per andare all'Eurac. Accademia si occupa anche di multilinguaggio, come Eurac lo fa per statuto, e c'è anche un'intervista che si intitola Speaking Tongues e che parla proprio di questa questione, e in particolare della questione del multilinguismo che tiene cura di lingue destinate a sparire o perlomeno frequentate pochissimo.
Il professor Gibbon ci ha raccontato di come lingue parlate non tanto poco parlate, tiene a sottolineare, ma più rare, perché parlate vengono parlate intensamente all'interno delle comunità dove ancora sono in uso, quindi non è che sono poco parlate,
sono
numericamente meno diffuse, sono comunque una preziosa riserva da tutelare, da conservare, anche da incrementare e da attualizzare con termini che sono più legati alla nostra contemporaneità, perché questo contribuisce poi all'arricchimento anche delle lingue più diffuse.
E a proposito di pregio, di una rarità, possiamo parlare anche di quanto il fatto che un territorio possa contare sulla presenza di una minoranza possa avere ricadute turistiche positive, ovvero sia in che modo l'avere un gruppo culturale minoritario possa attrarre turisti da tutto il mondo e generare un fascino, un appeal turistico maggiore che altre zone.
Questo è un altro progetto di cui ci ha raccontato Giulia Dalbò dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio, che si è dedicata ad uno studio svolto su 4 regioni europee: la Catalogna, la Val Gardena e l'Alto Adige per estensione, la Transilvania in Romania e lo Schleswig-Holstein in Germania. Sono regioni che ospitano delle minoranze linguistiche, rispettivamente quella catalana, ladina, ungherese in terra rumena e danese in Germania, e all'interno delle quali è stata avviata una discussione rispetto proprio al ruolo che la presenza di minoranze linguistiche possa avere, possa giocare nel rilancio turistico di queste aree. Quindi, oltre naturalmente alle caratteristiche naturali e ai tesori culturali che sono propri della Transilvania, piuttosto che il mare per quanto riguarda il nord della Germania, o il mare naturalmente anche per la Catalogna, come anche le tradizioni molto particolari o anche la lingua diversa da quella parlata nel resto della nazione, del paese, possa influire positivamente e stimolare i turisti in modo diverso.
E sfogliando le pagine del numero attuale di Accademia, noi piano piano, anche sulla scorta di questa musica dei Cake, Long Line of Cars, ci spostiamo per andare a vedere, a curiosare un po' che cosa significa spostarsi e muoversi nelle Alpi.
Of cars and they're trying to get through. There's no single explanation, there's no central destination, but this long line of cars. It's all because of you. We don't wonder where we're going or remember where we've been. We've got to keep this traffic flowing and accept a little sin. So this long line of cars. Keeps coming around the bend. Of Sacramento to the freeways of LA, we've got to keep this fire burning and accept a little gray. So this long line of cars is trying to break free, and this long
una lunga fila di automobili. Questa è la canzone dei Cake che abbiamo scelto per introdurre al tema che adesso affronteremo e che in realtà è stato affrontato un po' di tempo fa in un convegno apposito all'interno dell'Eurac. Valentina, stiamo parlando di ambiente alpino e noi sappiamo che l'Eurac ha un dipartimento decisamente dedicato alle questioni alle questioni dell'ambiente, delle Alpi, della sostenibilità, insomma, dello sviluppo in ambiente alpino, e in questo caso è stato scelto di affrontare la questione proprio legato alla mobilità, che inevitabilmente coinvolge anche territori che nell'immaginario sono più legati in qualche modo alla villeggiatura turistica, ma che hanno, avendo un loro tessuto di paesi, di attività lavorative, necessitano anche di spostamenti interni e non soltanto. Valentina.
Sì, infatti lo scorso 11 dicembre si è tenuto in Euro a questo convegno, che nel nostro numero attualmente in distribuzione di Accademia era annunciato soltanto come notizie, che poi sarà oggetto di un approfondimento presumibilmente nelle prossime edizioni, dedicato proprio a questa tipologia di gestione della mobilità alpina, che rientra all'interno di un progetto SWOM, che è una collana, una rassegna di laboratori scientifici dedicati proprio al tema della mobilità in montagna e dei trasporti. È coordinato, gestito dall'unità di coordinamento IMA, quindi International Mountain Agreement, che per questa edizione ha invitato una serie di ricercatori che si occupano di questo fenomeno relativamente nuovo, che si è rilevato grosso modo negli ultimi 15 anni. Uno dei ricercatori è anche gentilmente al telefono con noi quest'oggi. Si tratta di Paolo Galuzzi, che è docente presso il Dipartimento di Architettura e Società del Politecnico di Milano, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno professor Galuzzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei in particolare ha tenuto una relazione nell'ambito di questo convegno citato, che ha parlato dell'evoluzione del territorio urbano alpino e la sua gestione per uno sviluppo sostenibile. La prima questione che le chiediamo è appunto di spiegarci un po' il connubio tra l'essere urbano di un territorio alpino. Per noi le Alpi sono luogo di natura, non sono luogo urbano o urbanizzato, e forse però questa parola ci rende più facile capire la relazione tra i due termini. Professor Galuzzi.
Infatti io nella mia relazione, dentro questo convegno che si occupava appunto di mobilità urbana, ho provato a spiegare in qualche modo che esiste una questione urbana alpina, nel senso che oggi il fenomeno urbano si è territorializzato. Noi chiamiamo questo processo un processo di metropolizzazione, normalmente sui quotidiani si parla di esplosione urbana della città. Questo fenomeno non riguarda solamente le aree forti di pianura, ma riguarda ormai anche i territori alpini.
E concretamente questo cosa significa? Che i territori alpini stanno esplodendo urbanamente in qualche modo?
No, che comunque la dimensione urbana, che non è solo una dimensione insediativa, è una dimensione che è influenza ed è influenzata dai nostri stili di vita, dai nostri modi di abitare, dai nostri modi di consumare, in realtà ha uno sviluppo anche nel territorio alpino. Molte volte noi ci rifugiamo un po' in immagini antiurbane o un po' nostalgicamente rurali, ma dobbiamo apprezzare bene o male quello che è successo, cioè le aree di fondovalle, le pendici collinari, le pianure prealpine si sono in realtà urbanizzate negli ultimi 10 anni con grande intensità, e oggi dobbiamo riconoscere anche che anche nelle Alpi i 2/3 delle persone vi abitano, anche i 2/3 dei posti di lavoro li abbiamo nelle Alpi, e un dato molto importante che è stato anche discusso nella giornata dell'Eurac è che il 72% degli spostamenti generali che si mobilitano nelle Alpi nascono all'interno delle Alpi, sono in realtà spostamenti interni. Quindi questo tema della mobilità si deve spostare anche l'attenzione dai temi dell'attraversamento, che è un tema storico, ai temi invece della dimensione urbana.
Quindi già sembra difficile ammettere la necessità di trovare una soluzione in termini sostenibili per gestire questo problema di mobilità, appunto, che, come dicevo, non può essere imputato soltanto all'attraversamento o al fenomeno turistico, ma proprio a un cambiamento degli stili di vita. Ora, nel corso di questa giornata i Neurax si sono proposte naturalmente ipotesi diverse di sviluppo e qualcuno ha sostenuto ad esempio la possibilità di adottare tecnologie ibride per continuare, per esempio applicate alle automobili o ai mezzi pubblici, per continuare a mantenere una tipologia di spostamento che ad oggi ci sembra la più immediata. Quali sono però più in generale le ipotesi di soluzioni per cercare di contenere anche i problemi collegati a questo processo di metropolizzazione, quindi il traffico intenso e così via?
Allora, sicuramente il fenomeno di metropolizzazione incide sul traffico e naturalmente questa incidenza è più forte nelle aree di montagna perché lo spazio è molto più limitato, quindi il peso di questa mobilità, che è una mobilità di carattere urbano, addirittura è quasi più incisiva e si avverte con maggior peso nel territorio alpino, però ci sono anche caratteristiche insediative, caratteristiche ambientali che devono far parte di un progetto di sostenibilità. Certamente sul territorio alpino la scelta di mobilità deve essere per forza una scelta bimodale. Noi non abbiamo in tutto il territorio omogeneità per esempio di diffusione delle ferrovie, quindi quella che noi di solito chiamiamo la cura del ferro, cioè disegnare sostanzialmente l'assetto insediativo, l'assetto produttivo, l'assetto delle funzioni sull'accessibilità, rimane sicuramente un tema importante, ma un tema che va valutato nella situazione alpina in modo diverso.
Professor Galuzzi, la visione architettonica di un paesaggio non è data esclusivamente dalla forma delle case, ma anche dagli insediamenti territoriali e urbanistici che si possono o meno sostenere. In particolare qui in Alto Adige si è puntato a costruire zone produttive sostanzialmente o quasi in tutti i centri meno piccoli, diciamo così, anche nelle valli in qualche modo un po' più lontane dal centro, da quel centro ipotetico che potrebbe essere rappresentato dalle città numericamente più importanti. Lei ritiene che questo tipo di politica di creare molte piccole aree produttive vada privilegiato rispetto invece alla possibilità di concentrare in determinate zone geografiche le zone produttive stesse?
No, penso che questa sia la scelta, quella a cui lei alludeva in ultimo, insomma la scelta corretta, perché la proliferazione delle aree produttive genera poi un tema naturalmente di accessibilità. Ci sono localizzazioni più opportune per andare a collocare in realtà aree produttive. Ripeto, i vostri fondovalle, per esempio, sono stati fortemente utilizzati da questo punto di vista e un po' adesso anche il paesaggio, come posso dire, lungo l'autostrada sta mutando da questo punto di vista. Allora, queste sono delle attenzioni che vanno naturalmente tenute in conto nella pianificazione e che hanno poi dei riflessi sul tipo di mobilità e sulle condizioni e la qualità della vita, certamente.
Vero però è che in certe aree alpine, l'Alto Adige è una di queste, questo mito antiurbano, se vogliamo, questa dimensione bucolica del paesaggio alpino è uno dei componenti più attrattivi per quanto riguarda il fenomeno turistico, per quanto riguarda l'industria turistica. Bisogna tenere in considerazione anche un'evoluzione, una modifica dei fenomeni turistici oppure come si possono integrare in questo processo di trasformazione. Io ricordo di qualche anno fa, sempre a cura di Eurac, un'indagine che verificò tramite questionari con i turisti l'eventualità di porre pedaggi a pagamento per il transito a motore, con automobili o con motociclette sui passi alpini principali. Questi turisti provenienti per buona parte da aree urbane effettivamente si dichiararono anche disposti a pagare un pedaggio pur comunque di arrivare comodamente con i loro mezzi personali in queste lande ancora intoccate o quasi delle Dolomiti.
Io ritengo, e questo si è discusso nella giornata, chi è intervenuto e chi in realtà sta proponendo alcune misure per dare una maggiore sostenibilità all'assetto della mobilità, sta pensando anche a misure sostanzialmente di questo tipo, cioè degli ingressi e dei pedaggi, che possono essere anche qui una soluzione, però abbiamo visto anche che invece la tecnologia aiuta o aiuterà in futuro a migliorare anche la logistica, in qualche modo la logistica è intesa come la logistica di mobilità, cioè interscambi e quindi un facile cambio di mobilità può aiutare le condizioni oggi di assetto della mobilità nelle zone alpine. Non sono contrario di per sé ad alcuni pedaggi, insomma.
Ed in ogni caso quello che conta è divenire consapevoli che questo fenomeno di urbanizzazione ormai coinvolge proprio anche questi ambienti alpini che, lo ripeto, nell'immaginario invece sarebbero immuni da questo tipo di dinamiche, e su queste dinamiche il professor Paolo Galluzzi, che insegna alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, ha riflettuto nel convegno che vi abbiamo citato sulla mobilità urbana nelle regioni di montagna. Io ringrazio il professor Galluzzi di essere stato con noi.
Ringrazio voi dell'opportunità.
E di averci un po' riassunto alcuni dei punti che sono stati trattati nel convegno che vi abbiamo citato. Grazie ancora, professor Galluzzi.
Grazie, grazie a voi.
L'incapacità di dare a se stessa una spiegazione è il titolo di questo brano che abbiamo ancora in sottofondo, dei Blake, un gruppo che abbiamo avuto anche ospite in questo stesso studio. L'incapacità di dare a se stessa una spiegazione del nuovo millennio, e questo è il titolo un po' complicato di questa canzone, che però ci richiama invece come la necessità di dare spiegazioni ai misteri legati ad Ötzi abbia portato alla creazione dell'Istituto per le Mummie, che oggi è un po' protagonista di questa puntata speciale di Zeppelin dedicata ad Accademia e ovviamente parlandone non potevamo non incontrare colui che dirige questo istituto, che è nato con lui e che è una figura importantissima a livello mondiale proprio di questo tipo di ricerche. Valentina.
Infatti si tratta di Albert Zink, che citavamo già in apertura come direttore di questo istituto e che naturalmente ci ha assistito e ci ha accompagnato nella redazione di questo numero dedicato ai principali progetti dell'istituto.
E che è il protagonista dell'intervista della poltrona che ormai
esatto, la poltrona rossa
della vostra rivista.
Che in questo caso è stata condotta dal nostro redattore di lingua inglese, Peter Febridge, e quindi ha un approccio, si chiacchierava prima a questo proposito, assolutamente innovativo, molto frizzante, molto curioso, indaga tutti quelli che sono le superstizioni e le ipotesi più assurde intorno al mondo delle mumie, che
tra
creano
tutte
sempre
una addirittura enogastronomica, no?
Sì, infatti parrebbe che assaggiando pezzetti di mummia si ottengano effetti curativi, longevi, straordinari, però il nostro Albert Zink ha ammesso in intervista che questo lui non lo ha mai provato, quindi ma dubita che in realtà possa funzionare.
Ovviamente.
E in chiusura di redazione, proprio mentre rivedevamo le bozze prima di consegnare tutto il malloppo alla tipografia, lo abbiamo fermato per un istante per potergli chiedere alcuni approfondimenti rispetto a quelli che sono i progetti che al momento gli stanno maggiormente a cuore.
E adesso noi ascolteremo l'intervista che tu, Valentina, con la caporedattrice Sigrid Hechensteiner avete condotto proprio nella sede dell'Eurac, dove vi siete recate, vabbè, ci lavorate, vi trovavate già lì, avete incontrato Albert Zink e con lui avete un po' chiacchierato intorno al senso di questo istituto, alle sue sfide e alle sue attuali occupazioni.
Io ho visitato un mese fa Albert Zink a Monaco, all'Università di Monaco, dove questi nanotecnologi hanno prelevato il sangue, sono riusciti a trovare il sangue di Ötzi. A cosa può servire questa ricerca, aver trovato il sangue di Ötzi?
A questa ricerca abbiamo fatto perché io prima sono stato lì a studiare e a lavorare all'Università di Monaco. E questa tecnologia abbiamo usato anche per un aspetto della medicina legale, a capire quando vecchio è un tipo di sangue, quando si trova in un caso criminale. La sangue di Ötzi è importante a capire come il sistema immunologia dell'Iceman era, perché sappiamo niente. È anche interessante a vedere che un eritrocito può essere preservato per 5.000 anni, nessuno può immaginare questo prima.
Quindi i risultati di questi studi ci possono da un lato raccontare come Ötzi è veramente morto le ultime ore ritrovando il sangue suo, dall'altro lato però magari ci può anche dire qualcosa sul futuro, sulla medicina in generale.
Certo, sono due aspetti, possiamo capire come lui è morto, che è successo negli ultimi giorni o le ultime ore, ma anche per la nostra medicina è importante, perché queste tecnologie si può anche usare per la medicina moderna.
Uno degli altri progetti vi ha portato ancora più lontano, vi ha portato in Asia, in Corea per la precisione, dove nel bel mezzo della capitale, nel bel mezzo di Seul, sono state trovate mummie, anche queste antiche di migliaia di anni. Di che mummie si tratta? Come mai erano lì? Quando sono state sepolte? E che cosa succede adesso?
Allora, solo qualche anno fa hanno trovato lì le mummie, hanno fatto gli scavi lì in centro di Seoul, questa città, e hanno trovato per caso anche le mummie. Sono tanti scheletri, ma anche qualche mummie, non così vecchie come queste dell'Egitto, anche dell'Ötzi, solo 500-600 anni fa. Ma sono molto interessanti perché sono mummificato naturale, senza fare qualcosa. La preservazione è molto molto bene di questi mummie, allora si può fare anche tutte queste analisi. Allora loro hanno cominciato a studiare le mummie con il nostro collega Dong Hun Shin dell'Università di Corea, E lui ha chiesto me, perché lui sa che io sono un esperto per le mummie, ha chiesto me o il nostro istituto per la collaborazione. E adesso sono andato lì, ho visto quelle mummie, sono molto interessanti perché sono un pochettino simili come il nostro Ötzi, perché anche sono un po' elastiche, non sono solo secco come le mummie per esempio in Sicilia.
Per un antropologo è più interessante trovare una mummia mummificata naturalmente o mummificata in modo artificiale?
Tutti e due sono interessanti, non si può dire mi piace più questa naturale, dipende che si può fare con questa mummia, quale analisi si può fare, che cosa dice questa mummia dell'ambiente, della storia per questo paese o dove era trovata la mummia.
Magari la mummia, quella mummificata artificialmente, dà più informazioni sulla società, su come si viveva in quei tempi, o su come se anche le usanze di seppellire qualcuno, mentre quella naturale dà qualche informazione di più di medicina, perché non ci sono altri ingredienti all'interno della mummia usati per la mummificazione artificiale.
Si parla sempre della necessità di far collaborare i vari filoni di ricerca, le varie discipline di ricerca. Questo dello studio delle mummie è forse uno dei casi esemplari, perché unite assieme l'archeologia, le nanotecnologie, abbiamo appena sentito, la medicina, l'antropologia culturale, ma anche legata alla biologia. Siete degli specialisti in tutti i campi o come funziona? Avete una rete estremamente...
No, non, certamente no, non possiamo essere esperti di tutti questi tipi di ricerca. È molto importante collaborare perché ognuno ha il suo specialità. Io sono antropologo, ho molta esperienza con la biologia molecolare, ho fatto anche un po' di studi con la patologia, ma ci serve per esempio un radiologo per fare la radiografia, ci serve un biologo per fare altre analisi speciali, anche un botanico per studiare i resti botaniche. So, allora è molto importante collaborare insieme con gli altri e anche questo è molto interessante per noi, così sia anche imparare di più degli altri tipi di ricerca.
Ma queste altre figure sono comunque specializzate nell'ambito della ricerca delle mummie oppure quando avete bisogno di un radiologo? Per esempio a Palermo siete andati a prendere il radiologo dell'ospedale oppure avevate nella vostra equip un esperto di questo tipo di analisi?
In genere non sono così tanti esperti per le mummie, per esempio per la radiografia delle mummie. Allora prendiamo uno che si interessa per le mummie, che vuole anche partecipare in questo tipo di ricerca.
Sull'attuale numero di Accademia c'è anche un ritratto di Arthur auf der Heide, uno dei più famosi paleopatologi del mondo, ha già oltre 80 anni. Lui tra l'altro è membro onorario dell'EURAC, del suo istituto, e in primavera sarà qui all'EURAC perché si terrà qui il più grande convegno delle mummie del mondo.
Sì, noi facciamo un congresso per le mummie, per la scienza delle mummie. Questo era dal 19 marzo fino al 21 marzo e vengono tutti esperti della ricerca delle mummie e sono molto felice che il professor Auf der Heide viene per questo convegno e lui è veramente l'esperto famoso, molto famoso di questo tipo di ricerca e anche lui collabora con noi, anche è venuto quest'anno in Sicilia a vedere le mummie siciliane, è un'esperienza unica per noi. Siamo molto felici che lui viene. Vengono tutti gli spiati delle mummie del tutto il mondo. Abbiamo già le iscrizioni dell'Australia, dell'America del Sud, degli Stati Uniti, dell'Europa. Allora, veramente questa è un'occasione che è veramente unica anche per Bolzano e per la regione.
Sarà accompagnata anche da una mostra, vero?
Sì, c'è anche questa grande mostra che comincia anche in marzo. Anche questa mostra è molto interessante perché vengono tutti gli altri mummie, anche da tutta parte del mondo, a trovare il nostro Iceman.
Ginevra Di Marco ci sta cantando un brano che ancora una volta ha a che fare col tema della morte. Non possiamo non toccare questa questione parlando di mummie, parlando di conservazione, insomma, dei nostri corpi e dei corpi in generale nel futuro, al di là, insomma, della decadenza del tempo, parallelamente allo sfogliare la rivista Accademia che abbiamo davanti ai nostri occhi. Valentina, abbiamo appena sentito da Albert Zin, che naturalmente salutiamo, oltre a salutare Sigrid Hechensteiner, che non è potuta essere qui in studio con noi, ma che naturalmente ha collaborato con noi a questo numero. Abbiamo parlato e sentito da Albert Zink dei tanti progetti che contraddistinguono questo istituto, e uno porta in quella che è la patria, insomma, delle mummie per tutti noi, che è sostanzialmente l'Egitto. Cosa sta succedendo lì e che ruolo sta giocando Albert Zink in persona?
È un progetto, quello che si sta svolgendo al Cairo in questi mesi, che ha Albert Zink come protagonista, come coordinatore della ricerca, e che non ha soltanto a che fare con la morte e con le mummie, ma in qualche modo anche con la vita, perché di questo si tratta. Nel 1922 Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon e riuscì ad identificare questa mummia come quella del famoso re faraone bambino. Successe che però questa scoperta aprì tutta una serie di problematiche e di dubbi intorno a questa figura, soprattutto nel riuscire a decifrare quella che era la famiglia intorno a Tutankhamon. Una delle ipotesi era che il faraone che lo aveva preceduto, Smenkhara, fosse il padre e la madre una principessa di Tebe, però mancavano tutta una serie di reperti archeologici che potessero supportare questa idea. Allora si pensò che potesse essere il padre Akhenaton, ma qui la faccenda si complicava ulteriormente, perché la mummia che potrebbe essere riconosciuta come quella di Akhenaton in realtà non si è proprio certi che sia la sua. Una serie di esami sempre più evoluti che sono stati svolti nel corso del XX secolo, soprattutto all'inizio degli anni 60, avrebbe trovato alcune somiglianze morfologiche tra la mummia di Tutankhamon e questa ipotetica mummia del padre. Però questi non sono ancora elementi sufficienti, anche perché l'incesto non era proprio così inusuale in quel periodo. Stiamo parlando della XVIII dinastia, e quindi qualcosa come il terzo, quarto secolo avanti Cristo, insomma, e quindi i legami familiari erano piuttosto ingarbugliati. Ecco, Albert Zink e la sua equipe, composta prevalentemente di ricercatori egiziani, che si sono riuniti in un laboratorio all'interno del Museo Egizio del Cairo, il coordinatore egiziano è Zakaria Gad, finanziati da Discovery Channel e in previsione di un documentario girato da Brando Quillici, hanno applicato le tecnologie e i rilevamenti del DNA a queste mummie, o meglio alla mummia nota riconosciuta di Tutankhamon, a quella ipotetica del padre, per cercare di verificare se effettivamente ci sia questa corrispondenza familiare. Non solo il padre era ignoto in questo caso, cosa che nella comunità dei viventi è inusuale, anche la mamma in questo caso non era certa, perché i documenti archeologici, o meglio gli scritti, gli geroglifici che sono stati tradotti, parlerebbero di una mamma, riconoscerebbero in Nefertiti, che era la moglie di Akhenaton, la mamma. Però anche questo non è un dato di fatto, anche perché anche allora le mogli non erano singole, ma ce n'era più di una, e non è detto che si sia attribuita questa maternità per coprire, insomma, tutta una serie di tresche familiari.
Insomma, in generale le vicende familiari sono fumose, poi andare a circa 2000 anni e cercare di ricostruirle è un'impresa non da poco. Discovery Channel ci ha creduto, ha affidato appunto a Brando Quillici il compito di girare un documentario su questo, e ad Albert Zink il compito di coordinare questo staff di ricerca.
Albert Zink ha effettivamente ottenuto quello che per lui già è un risultato eclatante, cioè è riuscito a sequenziare il DNA di queste 4-5 mummie che sono in analisi. Naturalmente questo ancora non è un risultato sufficiente per essere annunciato alla comunità scientifica internazionale. Naturalmente per i ricercatori è un grandissimo risultato, anche perché i DNA antichi sono mediamente contaminati da tracce di bitume e di vari scarti che si sono depositati nel corso dei secoli. Con le ulteriori elaborazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, si conta di poter dare un annuncio a fine maggio con una conferenza stampa mondiale, durante la quale Discovery Channel presenterà la sua serie di documentari, e probabilmente si scoprirà chi effettivamente era il babbo di Tutankhamon.
Ed è interessante che il finanziamento per questa ricerca scientifica, e anche molto difficoltosa ed immaginiamo anche molto costosa, parta proprio da una televisione. In questo caso la televisione veramente fa cultura.
Dimmi, você non tem razão. de se queixar. Assim você faz confusão no nosso lar. Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim. Você me conheceu vivendo assim, tocando tamborim de mim. Você não tem razão de se queixar. Assim você faz confusão no nosso lar. Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim. Você me conheceu vivendo assim. Vem cá, meu querubim, não vá pensar que dança, música e bebida, enfim, apareceram exclusivamente para mim. Você também, se por acaso numa farra entrar, talvez até ocupe o meu lugar. E sem se demorar de mim, você não tem razão de se queixar. Assim você faz confusão no nosso lar. Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim. Você me conheceu vivendo assim, tocando tamborim de mim. Você não tem razão de se queixar. Assim você faz confusão no nosso lar. Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim. Você me conheceu vivendo assim. Vem cá, meu querubim.
Non so se si possano attrarre giovani o bambini alla scienza, magari con questa sorta di flauto magico che stiamo ascoltando sotto le nostre parole, però Laura ci prova e adesso scopriremo con che mezzi, perché ha approntato Valentina, e oggi lo raccontiamo in questa nostra puntata speciale dedicata ad Accademia, la rivista appunto di Euraca, ha approntato un progetto pensato esclusivamente per i più giovani, che si chiama appunto Euraca Junior.
E così in realtà è parecchio tempo che Euraca si dedica alla divulgazione scientifica, e non soltanto per adulti ma anche per ragazzi, però è da quest'anno che si è deciso di formalizzare questo impegno, questa tipologia di attività in un progetto, e noi abbiamo chiesto ad uno dei collaboratori di questo progetto, che è Mattias Mühlberger, di raccontarci per Accademia, e di raccontarci anche oggi per gli ascoltatori di questa puntata speciale di Zeppelin, in che cosa consiste questo progetto, come è strutturato. Benvenuto Mattias.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Mattias. Allora, come si approcciano i bambini o i ragazzi cercando di interessarli a tematiche scientifiche, quelle che vengono trattate dall'Euraca, ma anche in generale al mondo della scienza?
Allora, noi del progetto Euraca Junior, un progetto che è partito da poco, insomma è partito nel ottobre del 2008, stiamo cercando di attrarre i giovani alla scienza, ai contenuti scientifici e di ricerca che vengono sviluppati all'Euraca attraverso dei diversi formati. Abbiamo per adesso sviluppato un formato che si chiama School App Telerilevamento, che abbiamo sviluppato insieme all'Istituto di Telerilevamento dell'Euraca, dove praticamente invitiamo le scuole o le classi di venire all'Euraca e di fare dei workshop insieme ai nostri ricercatori. Cerchiamo di trasmettere i contenuti scientifici soprattutto attraverso dei esperimenti, attraverso dei esercizi fatti dai scolari insieme ai ricercatori.
Quindi insomma li mettete alla prova, praticamente gli fate toccare con mano gli strumenti oppure le problematiche con cui i ricercatori si confrontano.
Sì. Un'altra cosa che cerchiamo sempre di fare è di stabilire un contatto immediato e diretto tra i ricercatori e i studenti, in modo che possano anche un po' perdere il timore o la paura che a volte si ha di entrare in un discorso scientifico o di ricerca.
Valentina, forse possiamo ricordare che questo tipo di attività si inserisce perfettamente ad esempio in quella che è stata, e la ricordiamo volentieri, una grande notte che si è svolta proprio in settembre dello scorso anno, la lunga notte della ricerca, che ha visto anche Euraca tra i protagonisti. La rivista uscita in questo numero che stiamo raccontando è piena di fotografie che documentano questa serata e questa nottata.
Sì, abbiamo dedicato uno speciale, naturalmente un doppio pagina, alle immagini che testimoniano il successo di questa lunga notte della ricerca. ricerca che ha avuto soltanto in Europa oltre 3.000 partecipanti e durante la quale già tutta una serie di questi esperimenti che adesso sono proposti negli school lab erano anticipati, per esempio i ragazzi che potevano provare i laser termici piuttosto che le termografie per verificare come poi i satelliti applichino su scala naturalmente completamente diversa questi strumenti, queste tecnologie per osservare come cambia per esempio l'abitato della nostra regione. Mattias, volevo chiederti un'altra cosa, senz'altro questo strumento, questo veicolo della sperimentazione è estremamente utile per capire meglio quelle che sono le lezioni teoriche a scuola per approfondire degli argomenti o per fissarli meglio, ma avete anche altri obiettivi come Eurac Junior oltre alla trasmissione immediata di informazioni?
Beh, certamente uno dei scopi principali del progetto è anche quello di avvicinare i giovani più al mondo scientifico per appunto farli poi prendere anche un po' delle decisioni di lavoro, di studio diversi da quelli soliti, perché vediamo che c'è un po' una mancanza di ingegneri, di scienziati, di laureati in scienze naturali, e per quello stiamo anche collaborando con l'Istituto Pedagogico Italiano e Tedesco.
E verso che tipo di pubblico voi vi rivolgete? Partite proprio anche dalle elementari o addirittura da prima? O...
Devo dire che per adesso stiamo lavorando soprattutto con scuole superiori e scuole medie, però per il futuro è anche pianificato di lavorare con i bambini di scuola materna e...
Però quello che si può invece già preannunciare è il fatto che le formule proposte sono diverse. Citavamo gli school lab che vengono realizzati in Eurac, nei laboratori dell'Eurac, ma potete anche raggiungere voi le scuole per proporre lezioni, in certi casi integrative. Come possono fare gli insegnanti che avessero interesse a partecipare a questo programma di lezioni o di esperimenti proposto da Eurac Junior?
Abbiamo un sito web, junior.eurac.edu, o c'è un indirizzo email junior@eurac.edu.
E a questo indirizzo è possibile rivolgersi per porre domande e magari fare qualche prenotazione per un esperimento mirato legato alla propria attività. Valentina, ci sono però altre cose che riguardano il coinvolgimento dei giovani, queste sì già consolidate da qualche anno?
Sì, entro questa piattaforma confluiscono anche altre iniziative già appunto quasi in tradizione di Eurac, come il concorso Giovani Ricercatori Cercansi, che nell'anno scolastico 2009-2010 giunge alla sua sesta edizione.
Ringraziamo allora Mattias Mühlberg, che insieme a Uta Fritsch tiene vivo Eurac Junior, il progetto pensato per i più giovani che devono avvicinarsi alla scienza, e in bocca al lupo per le prossime attività quando appunto anche Eurac Junior riuscirà a convogliare tutti i diversi dipartimenti ed istituti di Eurac. Valentina Bergonzi, ci stiamo avviando alla fine di questa puntata speciale di Zeppelin, che ha guardato dentro le notizie che Accademia propone ai suoi lettori. Accademia è la rivista di Eurac, e dopo aver chiuso con questa pagina che ha a che fare anche con l'attività di proselitismo che Eurac vuole fare tra i giovani per attirarli alla carriera anche scientifica, abbiamo ancora lo spazio per dare due piccole notizie di quelle che di quelle che compaiono alla fine della rivista stessa, una che ci fa particolarmente piacere perché era notizia di qualche mese fa che l'osservatorio sulle migrazioni era stato chiuso come progetto, ma in realtà non è morto perché rinasce, ancora una volta queste metafore tornano nella nostra trasmissione, rinasce proprio all'interno di EURAC.
All'interno dell'Istituto sui diritti delle minoranze, parte perlomeno dello staff dell'Osservatorio Provinciale sulle Migrazioni è stato accolto, integrato e già è stato avviato un progetto piuttosto consistente in collaborazione con un ente analogo nel Tirolo del Nord, proprio per continuare a monitorare quello che è il grado di integrazione o di non integrazione purtroppo dei migranti in arrivo.
E un altro tema che ha invece più direttamente a che fare con i sistemi giuridici, che hanno a che fare quindi anche col funzionamento della nostra democrazia, è un altro dei compiti che l'EURAC sta portando avanti, un confronto, uno studio comparativo tra sistemi elettorali diversi.
È stato lanciato da pochissimo e soprattutto si svilupperà nei prossimi anni un progetto che appunto si pone come obiettivo quello di confrontare i sistemi elettorali attualmente in uso in Austria, in Germania e in Italia, soprattutto alla luce delle discussioni che riguardano la necessità di una modifica del sistema elettorale in Italia. Per il momento si tratta di una delle notizie che chiosano la pubblicazione di Accademia, ma senz'altro sui prossimi numeri vedremo di ampliare il discorso portando magari i primi risultati.
E allora noi giungiamo alla conclusione di questo numero salutando Otto Herbst al di là del vetro, ringraziando te Valentina Bergonzi della tua partecipazione ed anche Sigrid Heckensteiner che è la caporedattrice di Accademia che ha collaborato con noi ma che oggi non è in studio. Ricordiamo ancora una volta che questa pubblicazione si può leggere online sul sito di EURAC che è eurac.edu e si può anche richiedere direttamente a voi sempre attraverso il sito perché vi venga recapitata gratuitamente a casa. Grazie a Valentina Bergonzi.
Grazie a voi.
Valentina Bergonzi, che lo ricordiamo, oltre a collaborare con Zeppelin, è parte integrante della redazione di Accademia, questo va giustamente sottolineato. E da Paolo Mazzucato un saluto e un appuntamento con Zeppelin a giovedì prossimo. Ciao a tutti!